Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La figura di San Policarpo, che oggi la Chiesa ricorda, ci riporta anche a Ignazio, che gli scrive una lettera, anche Ireneo poi più tardi ricorda Policarpo. Affidiamo la Chiesa e tutte le Chiese alla sua protezione, alla sua intercessione.
Dal libro del Siracide, capitolo 29, versetti dal 14 al 28. L'uomo buono garantisce per il prossimo, ma chi ha perduto ogni vergogna lo abbandona. Non dimenticare il favore di chi si è fatto garante, poiché egli si è impegnato per te. Il vizioso dilapida i beni del suo garante e l'ingrato di cuore abbandona chi l'ha salvato. La cauzione ha rovinato molta gente onesta, li ha sballottati come onda del mare, ha mandato in esilio uomini potenti, li ha costretti a vagare fra genti straniere. Un peccatore si precipita verso la garanzia, va dietro ai guadagni e finisce in tribunale. Aiuta il tuo prossimo secondo la tua possibilità e bada a te stesso per non rovinarti. Le prime necessità della vita sono acqua, pane e vestito e una casa che protegga l'intimità. Meglio vivere da povero sotto un riparo di tavole che godere di cibi sontuosi in casa d'altri. Sii contento del poco come del molto e non ti sentirai rinfacciare di essere forestiero. Brutta vita andare di casa in casa. Non potrai aprire bocca dove sarai forestiero. Dovrai accogliere gli ospiti, versare vino senza un grazie e oltre a ciò ascolterai parole amare. Vieni, forestiero, apparecchia la tavola. Se hai qualche cosa sotto mano, dammi da mangiare. Vattene via, forestiero, c'è uno più importante di te. Mio fratello sarà mio ospite. Ho bisogno della casa. Per un uomo che ha intelligenza sono dure queste cose, il rimprovero di essere forestiero e l'insulto di un creditore. Parola di Dio.
Capitolo 29, oggi leggiamo la seconda parte nel contesto dello stesso argomento, il prestito, i prestiti, interpretato, come vedevamo, come un comandamento, il prestito, e come una doppia responsabilità, sia di chi dà il prestito, di chi prende in prestito, e poi il caso del povero che chiede un prestito, devi aiutarlo, devi dare il prestito. Oggi vediamo un aspetto di questo quadro che è la garanzia. La cauzione, la garanzia, il garante, uno che si fa garante dell'amico che chiede un prestito, che riceve un prestito. Questo è il primo argomento del brano di oggi. C'è un secondo argomento, come vediamo, forse questo secondo argomento si aggancia in qualche modo all'argomento precedente attraverso il versetto 18, ha mandato in esilio la cauzione, il farsi garanti, ha mandato in esilio molti uomini, uomini potenti, li ha costretti a vagare fra genti straniere. Insomma, nella seconda parte si parla della situazione di essere stranieri in terra straniera. Vediamo insieme queste due parti.
Sembra che il versetto 20 voglia volutamente riprendere il 9, quindi mostra ancora anche appunto la continuità del discorso, il 9 era quello di cui parlavamo ieri, la Patrizia in particolare, cioè dà secondo la necessità al povero che ti chiede. Oggi il versetto 20 dice: aiuta il prossimo secondo la tua possibilità e bada a te stesso per non cadere. Cioè, mi pare che questi versetti, spostandosi sul prestito, sul pegno, il discorso si sposti su colui che dà e indaghi, diciamo, sia sul rischio sia anche sulle possibili cattive intenzioni, perché mi pare un po' contrastato il versetto 19 nel significato, ma penso che si rifaccia a chi nel prestito cerca un guadagno e quindi sotto anche forse appunto approfittarne, nel senso di fare usura, dopo di trovarsi coinvolto e naufragare in questa vicenda. Comunque il 20 che mi interessa è questo, che cui mi volevo fermare, era che mi pare che voglia dire, da un lato, la necessità di rimanere aperto, dai al tuo prossimo secondo quanto ti è possibile, e la seconda parte dica di vigilare sul rischio di non fare delle cose avventatamente. E quando il 21 dice quella frase che viene anche ripresa da prima Timoteo, cioè che la necessità primaria sono mangiare, vestire, avere una casa, mi sembra che dica un contesto rispetto alla possibilità di non avere questo discernimento sulle proprie possibilità, cioè di fare dei passi e di buttarsi in avventure che poi dopo mettano a rischio una vita minima, una vita garantita.
E il versetto 24, brutta vita andare di casa in casa, mi ha fatto ricordare le indicazioni date a Gesù ai suoi discepoli quando li ha mandati in missione: non andate di casa in casa, ma lì dove trovate chi vi ospita, lì fermatevi.
Il versetto 14 dice: l'uomo buono garantisce per il prossimo, senza aggiungere alcun aggettivo a questo prossimo. E poi dopo dice successivamente: il vizioso dilapida i beni del suo garante. Allora, bisogna garantire il prossimo indiscriminatamente oppure valutare se il prossimo è una persona viziosa o meno? Perché è un libro sul buon senso questo. Mi sembra che il buon senso voglia di non avventurarsi indiscriminatamente in avventure pericolose.
Quello che ha detto Paolo, che lo sentivo abbastanza vicino, cioè mi sembra che il maestro, cioè, fa vedere in un certo senso la sapienza è lo strumento per l'esecuzione del precetto, cioè tra il comandamento secco, diciamo così, il comandamento della Torah e la sua attuazione c'è mezzo la sapienza, che non è fatta, che altrimenti sarebbe scaltrezza, non è fatta per esautorare il comandamento, per annullarlo, ma per applicarlo con prudenza. E quindi, non so, mi sembra che una tendenza si vede molto: da una parte lui dice di prestare prima, però poi mette davanti tutte le cose per cui sarebbe meglio non prestare, che uno rischia di essere fregato, di essere... E così qua tiene una posizione sulla garanzia, che è appunto è un appoggio per il prestito, diciamo, entra nel comandamento del prestito, perché invoglia chi ha i soldi a darlo, perché ci sono io che garantisco dietro, quindi è come terza persona. E mi sembra che lui abbia una posizione più positiva di quello che si vede nel passaggio di di Proverbi 6, 1 e seguenti, che invece diceva, guarda, proprio evita, se è possibile evitarlo, è una sventura garantire per un altro. La percezione più positiva, nello stesso tempo, dice che non bisogna andare in modo avventato. Non ho trovato il versetto dove dice lo stolto va avanti e la paga, il saggio invece vede il pericolo e si nasconde, non so se qua o nei Proverbi, comunque. Cioè, mi sembra che sia una posizione molto equilibrata, e quindi chiudo, mi sembra che quella chiusura, secondo la tua possibilità, fa parte di questa valutazione dell'esecuzione del comandamento, ed è una conferma di quello che lui già aveva detto in quel paragrafo titolato La prudenza dalla Bibbia, dove dice la stessa cosa: non garantire oltre le tue possibilità. E se hai garantito, preoccupati di soddisfare. Il capitolo 8, versetto 13.
Sì, questi due aspetti sono appunto riassunti nel versetto 20, cioè metti in pratica il precetto, aiuta il tuo prossimo secondo la tua possibilità e bada a te stesso per non rovinarti. Cioè non è che siccome c'è il pericolo tu non devi osservare il precetto, siccome ci si può rischiare di... No, tu lo devi aiutare nella misura del possibile e però anche essere accorto. Io volevo aggiungere anche un'altra cosa. Ci sono alcuni versetti, anche ieri c'erano, che sono espressi di nuovo al passato. Avevamo già incontrato all'inizio del libro queste sentenze espresse al passato. Qua c'è il versetto 18 e 19. La cauzione ha rovinato molta gente onesta e ha sballottati come onda del mare, ha mandato in esilio uomini potenti e ha costretti a vagare fra genti straniere. Ieri c'erano i versetti 14 e 15 del capitolo 28. Le dicerie hanno sconvolto molti, li hanno scacciati di nazione in nazione, hanno demolito città fortificate e rovinato casati potenti, eccetera. Sembrano quasi sentenze da ricordare, insomma, ammonimenti come proverbiali, che bisogna tenere sempre presente. Non è detto che si riferisca a un passato che è avvenuto, forse sono proprio così moniti espressi in modo lapidario. Un'altra cosa che mi veniva da notare è questa disgrazia dell'esilio, veramente una disgrazia di non essere, qua è il versetto 18, ma è anche tutta la parte dal 21 in poi, come appunto avevi legato tu, questa disgrazia di non essere a casa propria, è una delle condizioni peggiori per un uomo. Infatti le prime necessità della vita sono il vitto, il vestito e la casa che protegga l'intimità. Niente, così una semplice considerazione mi viene da fare verso tutti quelli che oggi devono emigrare per varie ragioni e non avere più questo senso di sicurezza di essere a casa propria e non poter mai sentirsi così.
Ma in alcuni versetti mi è sembrato di non fare molta fatica, ma in altri invece l'ho fatta. È un tipo di sapienza che mi sembra diverso, ecco, anche dal nostro. Per esempio, quando il versetto 20 dice aiuti il tuo prossimo secondo la tua possibilità e bada te stesso per non rovinarti, viene normale pensare, sì, però appunto ho le mie cose, le mie necessità, le devo tenere presenti. Però quando poi al versetto 21 dice quali sono queste necessità, acqua, pane, vestito e una casa che protegga l'intimità, allora è tutto diverso da come lo possiamo pensare noi oggi, perché le nostre necessità, secondo quel che diamo e ci limitiamo a darlo perché abbiamo dei bisogni nostri, è tutta un'altra cosa, ecco, non è solo acqua, pane, vestito e una casa. Però nello stesso tempo, per esempio, il versetto 27, quando dice vattene via forestiero, c'è uno più importante di te, mio fratello sarà mio ospite, ho bisogno della casa, questa è una cosa molto comune, ecco, anche solo chi è in affitto può sentirsi dire così, ecco. Quindi da un lato l'ho sentito come una cosa che possiamo sperimentare nella vita, però meno oggi di ieri. Quello di ieri sì, era veramente una cosa applicabile a tutti noi, perché il sapiente, colui che ricerca la sapienza, non è un credulone, è uno che sa bene come vanno le cose nel mondo, come puoi essere imbrogliato dagli altri, come, tuttavia, ecco, deve essere paziente, deve essere generoso, deve donare, anche se lo sa bene a cosa va incontro. Questi versetti di oggi ho fatto più fatica a applicarli poi alla nostra vita, ecco, a vederli legati alla nostra esperienza.
Ma volevo dire che i principi informatori che governano il prestito, l'elemosina, la garanzia e anche il proprio sentirsi, cioè sentirsi il fatto di essere contenti del poco come del molto, meglio vivere da poveri piuttosto che godere di cibi sontuosi in casa da altri, e i principi sono indicati nei primi versetti: la misericordia, l'osservanza del comandamento, al versetto 9 l'amore per il comandamento. Questi sono i principi che riguardano sia chi dà in garanzia, in prestito, in elemosina, sia anche chi riceve, perché chi si comporta in modo, diciamo così, non conforme, ecco, mette in grave difficoltà colui che ha dato in prestito, in garanzia, eccetera, suscita dei sentimenti che non sono quelli della misericordia e della benevolenza, ma suscita un qualche cosa di conflittuale. Ecco, quindi in tutto ci deve essere questo principio ispiratore che è della misericordia, dell'osservanza, dell'amore, del comandamento, e quindi sono dei principi che, diciamo così, regolano la convivenza, il vivere sociale, ecco, e di una società che vive al cospetto di Dio e vive per l'amore di Dio. E in fondo anche questo sentimento di sentirsi contenti in ogni situazione, ecco, e questo è una, diciamo così, la testimonianza di un abbandono in questo caso alla volontà e all'amore e alla misericordia di Dio, ecco, che ha concesso il poco o il molto.
Ma un problema è sicuramente l'inquadramento economico, sociale ed economico in cui questi insegnamenti o queste applicazioni vengono date. Questo è un punto che andrebbe approfondito, non è detto che corrisponda alla nostra situazione. Quando uno ha bisogno di un prestito va in banca, non è così qui. Voglio dire, ci sono istituti che potevano essere in certi momenti necessari, non è un extra necessario alla vita economica. Quindi abbiamo visto che per il Siracide, mi pare, col riferimento esplicito che lui fa al comandamento della Torah, dove si parla del settimo anno e dei prestiti, cioè dei crediti che non devono a un certo punto essere più esigiti, interpreta il problema del prestito all'interno del comandamento. Quindi il comandamento ti comanda di dare il prestito, e questo fa parte alla fine, perché insomma fa parte del rapporto col prossimo, col tuo fratello, col prossimo. Mi pare che questa sia la scelta del Siracide, E lì lui naturalmente stabilisce che però il comandamento comanda dalle due parti, precisa delle cose. Non è solo chi dà il prestito, ma anche chi lo riceve, che è obbligato al comandamento, eccetera. Qui c'è una terza figura, è un altro caso, no? E nel medesimo, e mi sembra che anche questo sia significativo, il Siracide include la figura del garante, quindi non è colui che dà il prestito qui, è colui che garantisce, non dà niente. Cioè, un amico ha bisogno di un prestito da un altro, quell'altro, per darglielo, dice: ma chi è che garantisce per te se per caso non hai da restituirmi o se fai un'operazione sbagliata? E quindi l'amico ti chiede una garanzia, cioè pago io nel caso. Questo è il caso qui. Cioè, qui non si tratta di dar nulla, si tratta di garantire. E anche qui si rientra, mi sembra, secondo i Siracide, nello stesso quadro, no? Il versetto 14, ecco, l'aiuto al prossimo, l'aiuto all'amico, ecco, che chiede, che ha bisogno, devi dare. E la soluzione, come avete già sottolineato, la soluzione è il versetto 20, devi dare secondo le tue possibilità. Questo mi sembra il punto, cioè devi fare un calcolo, cioè, non tu puoi garantire per una cosa di cui non hai i soldi tu, perché questo ti manda in rovina, devi garantire per qualche cosa che eventualmente potrai poi assolvere alla garanzia. Se tu garantisci per un'operazione di cui non hai i soldi, è sbagliato, mi sembra che voglia dire questo, se non so se però interpreto giustamente. Quindi come accennava Ignazio, mi sembra molto interessante la differenza fra i proverbi, che è sicuramente un testo più antico, e il Siracide. I proverbi praticamente, sono parecchi testi dei proverbi su questo punto, della garanzia, escludono la garanzia, scoraggiano in tutti i modi, non devi garantire, perché è pericoloso, eccetera. Il Siracide invece cambia. Ci si potrebbe chiedere se sono cambiate, cioè se le condizioni economiche, strutture economiche siano diverse, perché questo è sempre un punto interessante. Può darsi che il Siracide cambi anche per questo motivo, dove, cioè in una situazione in cui è molto importante, vabbè, questo io non sono in grado, non siamo così in grado adesso di stabilirlo, ma è vero che il Siracide ha una posizione diversa, cambia rispetto ai proverbi. I proverbi scoraggiano in tutti i modi di fare da garante, che non sai mai come va a finire, invece il pensiero lo include nel comando di aiutare il prossimo. E mi sembra importante questo, però con questa precisazione, come dicevate già, fare il calcolo di quello che tu puoi garantire, se non sei in grado tu, altrimenti molti, la garanzia ha mandato molti in esilio. A me sembra che questa parte non è una correzione della posizione del pensiero. È una precisazione, cioè tu devi fare da garante all'amico, ma devi farlo se nella misura in cui tu potrai pagare eventualmente, altrimenti ti rovini. Io ho questa impressione che sia così. La seconda parte, diceva già Stefano adesso, anche a me sembra che il punto è una parte che si può anche applicare alla vita nell'esilio di Israele. Mi pare che il punto centrale non sia tanto, voglio dire, potrebbe essere anche non in una terra straniera, è la situazione di uno che non ha la propria indipendenza. E quindi il versetto 22 mi sembra centrale, che qui è quello che vuol dire, forse qui è quello che il Siracide vuol dire. Tu devi accontentarti, non devi fare. È meglio una vita da povero col necessario, compresa la tua indipendenza a casa tua, piuttosto che avventurarti, eccetera, e desiderare, ecco, una vita ricca che poi magari ti trovi a non avere, meglio che i cibi succulenti in casa altrui. Insomma, è un principio molto, molto bello, però il contrasto è fra l'accontentarsi, io lo intenderei così, accontentarsi del necessario in casa tua, piuttosto che aspirare una vita molto più ricca, dove però ti puoi trovare nella situazione di dipendere dagli altri.